In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni ad imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli stringevano intorno. Ora, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Dicevi infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» E i suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe intorno e tu dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvato, va in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide tra un busto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Nell'occasione che abbiamo ora letto, abbiamo due persone che si rivolgono a Gesù, e si rivolgono a Gesù con uno sguardo particolare, perché la gente era molta, tant'è vero che la folla stringeva Gesù da tutte le parti. Però c'è un modo di vedere, oltre ciò che accade immediatamente, per poter scorgere il significato di ciò che ti sta innanzi. Perché i nostri occhi materialmente sono come una macchina fotografica che registra tutto. Però è il cervello quello che trattiene e quindi rende significativo in base ai desideri, ai pensieri, ai progetti o ai pregiudizi della persona ciò che accade. Perché sono tante, e sono state tante, le persone che hanno avuto esperienza di Gesù Cristo. Solo che di tutta questa folla noi vediamo l'emergere da questa palude di gente, da questa selva di teste, due, un uomo e una donna. Un uomo che è mosso dal grande amore per la sua bambina. Egli quindi lascia perdere, potremmo dire, tutto ciò che può dire la gente, perché egli è il capo della sinagoga, capite? È il capo di coloro che vedono Gesù, potremmo dire, anche se non come un nemico, comunque uno che sovverte le tradizioni che costituiscono il fondamento di identità di una popolazione. Egli però ha una sola preoccupazione, che la sua bambina è malata e sta morendo. Questo sentimento di amore profondo per la sua bambina gli fa lasciare cadere ogni forma, potremmo dire, esterna, tant'è vero che si presenta a Gesù, si gettò ai suoi piedi e lo supplica con insistenza, notate. Egli quindi è mosso da questo grande sentimento di amore verso la sua bambina. Cadono quindi tutti i pregiudizi che erano stati ad arte costruiti dagli scribi e dei farisei nei confronti di Gesù. Egli ha visto che Gesù può essere la risposta al suo dolore. E quindi lascia perdere tutto per poter avere una esperienza immediata, diretta con Gesù, affinché egli venga e venga a guarire la sua bambina. Infatti, come la determinazione di questo uomo gli faccia scavalcare tutti i pregiudizi, tutte le forme, diciamo, di sentito dire del mondo della chiacchiera che poteva tende a rendere prigioniero ogni persona. Il grande amore quindi gli ha dato la forza di aprire lo sguardo su Gesù per avere una esperienza diretta, immediata, personale con Gesù. E questo è il passaggio. Egli quindi si rivolge a lui e in attesa che lo guarisca, solo che mentre Gesù sta per andare c'è un'altra che va e arriva prima di Gesù ed è la morte. Verso la bambina quindi possiamo dire camminano i due, c'è la morte e Gesù, ma l'ultima parola non è quella della morte, solo che occorre un supplemento di fiducia in Gesù, perché guarire una persona che è ammalata, anzi anche se gravemente ammalata, è però carniva. Guarire invece e riportare alla vita una persona che è morta, qui c'è un salto di qualità. Ed è per questo che Gesù sostiene, nonostante la notizia, la tua figlia è morta, sostiene questo padre affinché anche di fronte alla terribile notizia continui ugualmente ad avere fiducia. Per questo che Gesù usa l'espressione la bambina non è morta ma sta dormendo, cioè apre, potremmo dire, sulla parola definitiva, normalmente morte, apre uno spiraglio dicendo no, è solo un sonno, dove è Gesù stesso che trasforma la morte in un sonno, quindi in un grande e profondo sonno. Gesù entra e toglie di mezzo tutto ciò che era come celebrazione della morte. Esistevano nell'antichità, forse un po' anche adesso da qualche parte, delle professioniste urlatrici della morte. Gesù manda fuori e si avvicina alla bambina, la prende per mano e le dice: io ti dico, alzati. E notate, mentre le persone attorno a lui rimangono tutte prese dall'ammirazione, E Gesù dice loro, datele da mangiare. Notate la umanità del nostro Dio che si prende cura, diciamo va bene, è successo un fatto straordinario, però questo qui che è stato ammalato, si è indebolito, ha bisogno di mangiare. Notate come l'incrocio del quotidiano e del finito e dell'infinito, di ciò che è temporale, di ciò che è eterno, come dire, nel tempo di Gesù si uniscono insieme, dove anche ciò che è temporale, evidentemente destinato a non avere un valore eccessivo, come così, mangiare un po', un boccone, oppure la minestra, o così via, sembrerebbe che non fosse importante, invece è oggetto della preoccupazione di Gesù. Poi abbiamo la donna. La donna alla quale ha un'esperienza profonda, lunghissima, di sofferenza, per cui soffre di una emorragia che, essendo stata curata, non solo ha migliorato, ma si è trovato sempre peggio. E si sa però che secondo la legge, quando ci sono delle perdite di sangue, la persona non può partecipare a nessun gesto pubblico, e se per caso entra in contatto con una persona pubblicamente, la persona occorre che operi tutte quante, per dire, quelle forme di purificazione. Per questo che la donna non osa avvicinarsi direttamente a Gesù, perché richiamare su di sé l'attenzione di Gesù vorrebbe dire coinvolgere Gesù nel processo di impurità e quindi di impossibilità di vivere assieme alle persone e quindi anche nella preghiera nel Tempio. La sua sofferenza però le permette di vedere che se è così la persona di Gesù, certo che è una persona che non conosce solo ciò che sta di fronte ai suoi occhi, ma tutto ciò che gli accade attorno, che sia davanti o che sia a destra o a sinistra o dietro, è la stessa cosa. Notate, è stato affinato lo sguardo di questa donna attraverso la lunga esperienza della sofferenza. Un altro percorso. E Gesù invece vuole che non rimanga nascosta, perché vuole lodare la fede di questa donna. Figlia, la tua fede ti ha salvato, vai in pace, e sii guarita definitivamente del male. Dove Gesù considera definitivo del significato della vita delle persone il fatto di avere riferimento a Lui e soprattutto di fare tesoro delle esperienze della vita, in modo che cadano quei pregiudizi, cadano quei preconcetti che noi abbiamo nei suoi confronti. L'insieme dei preconcetti che erano, potremmo dire, i capi del popolo ebreo, i responsabili delle sinagoghe, sicuramente erano anche presso Gesù. Ma lui ha il grande amore che è la sua vita, della sua figlia, e attraverso questo amore egli riesce ad avere la lucidità non solo degli occhi ma del cuore nei confronti di Gesù. Così questa donna, che ha lungamente sofferto e sente che la sua esistenza di persona che viene emarginata, però intravede che in Gesù Cristo, nel suo parlare, nel suo agire, nel suo comportamento, c'è spazio anche per lei. Se c'è spazio anche per lei, allora vuol dire che esiste per lei la possibilità, in qualche modo, e la genialità della persona che si trova in situazione di bisogno, di avvicinarsi a Gesù. Questi due episodi, queste due persone, è molto importante che noi li teniamo presenti, perché spesso noi abbiamo in qualche modo delle barriere, dei pregiudizi, un uso non corretto della nostra esperienza sensibile. perché riteniamo che ciò che si riferisse allo spirito sia tutt'altro rispetto all'esperienza sensibile. Invece è attraverso l'esperienza sensibile che si ha la manifestazione reale dello spirito. In questo modo allora il dato reale della vita viene, come dire, accolto nel suo pieno valore, e la nostra vita quotidiana e la nostra esperienza della vita quotidiana diventa una storia buona in compagnia con il nostro Signore.